Siamo giunti alle ultime due ore del nostro corso, all'ultima lezione, e cerchiamo con una rapida carrellata di continuare a dare qualche piccola esemplificazione della dimensione esegetica, in particolare in relazione a Genesi 1-3, riflettendo su come un testo così importante, un gruppo di testi così importanti, non può essere sottaciuto o liquidato facilmente o letto solo come un testo puramente astratto, esterno a noi, ma cercando di vedere come si possono coniugare le scoperte dell'esegesi storico-critica, le scoperte dell'esegesi rabbinica, patristica, spirituale e la vita concreta dei bambini e dei ragazzi. Al punto sesto volevo farvi riflettere su un altro dato molto importante che il testo biblico pone in evidenza, che è la costituzione dell'uomo fatto come uomo e donna. Di nuovo, come sapete, i due testi sono diversi, completamente diversi, ma insieme anche su questo punto sono complementari. Se voi prendete il capitolo primo, vi accorgete che si dice che l'uomo fu fatto immagine e somiglianza di Dio, uomo e donna, e questa è un'affermazione di grandissimo rilievo, perché appunto è la donna anche a portare l'immagine di Dio, ed è l'uomo in quanto essere che è sessuato, che è maschio o femmina. Nel secondo capitolo viene esplicitato con un'immagine che, se non viene spiegata bene, sembra un'immagine assolutamente sciocca, sbagliata, mitologica. Si dice che la donna fu presa mentre l'uomo dormiva, l'uomo venne fatto addormentare, e la donna venne costituita a partire, dice la traduzione italiana, da una costola. Allora, innanzitutto è estremamente interessante che questo testo viene subito dopo l'affermazione che nessuno degli animali è simile all'uomo. L'uomo non trovò fra gli animali nessuno che gli corrispondesse, dice la traduzione nuova della CEI, cioè l'animale non è in realtà al livello dell'uomo. Questo, come sapete, l'abbiamo già detto, è completamente il contrario dell'immaginario moderno, dove sembra che l'animale invece sia esattamente identico all'uomo. Genesi difende il fatto che nessun uomo si innamora di un cane e nessuna donna si innamora di una cagna o di un cane o viceversa, perché non è simile. La facilità del rapporto con l'animale è esattamente perché l'altro non ti è corrispondente. E quindi in realtà non ci litighi, non lo devi perdonare, non ci puoi fare l'amore, non ci puoi pregare insieme, non puoi odiare Dio insieme, non puoi averci dei bambini. Adamo, terrestre, polveroso, non trovò nessun animale che gli corrispondesse realmente. Questo elemento nella scuola di oggi, nella catechesi di oggi, è estremamente importante. L'uomo antico sa bene che l'animale è una cosa bella, è una creatura, è utile, ci si prende il latte, lo si mangia, ci si cavalca, lo si guarda, si loda Dio, ma non è una persona che mi è alla pari. Quando Dio si accorse che Adamo si era accorto che nessun animale gli corrispondeva, fece addormentare e dalla costola, in ebraico costola si dice tzela. Tzela in ebraico, avete qui un testo rabbinico da Midrash Rabbah, il grande Midrash, è un commentario di Genesi, i rabbini sottolineano subito, e qui usiamo di nuovo l'esegesi rabbinica, che è un'esegesi spirituale, ma un'esegesi veterotestamentale, un'esegesi ebraica, tzela in ebraico vuol dire anche il fianco, il lato. Per esempio, quando si parla del tabernacolo, il testo di Esodo 26:20 ricorda che c'è un lato, c'è una tela del tabernacolo che è il lato del tabernacolo. La parola si usa anche quando Davide porta l'arca a Gerusalemme, l'arca oscilla e un giovane la tocca sul lato perché ha paura che caschi, e siccome ha toccato una cosa santa sul lato viene fulminato, muore sul colpo, perché la liturgia non si può modificare a piacimento, perché Dio è sacro, perché quell'arca è un oggetto santo, non può essere maneggiato alla maniera umana, no? Allora questo lato vuol dire che la donna è l'unico essere che sta veramente di fianco all'uomo. esce dalla costola non perché è fisicamente fatta di un pezzo dell'uomo. L'uomo, l'ebreo sapeva benissimo, perché anche loro c'erano i morti, uccidevano i soldati, vedevano che le costole, ma il testo gioca in maniera poetica, in maniera di immagine, sul fatto che la donna è l'unico essere che fiancheggia l'uomo. Se volete, si potrebbe, scherzando con un esempio che faccio sempre, no? Pensate a un ragazzo delle medie, no? I ragazzi delle medie ritengono realmente, la cosa drammatica è che lo ritengono a volte anche dei quarantenni o dei cinquantenni, il maschio dice: le femmine sono cretine, le femmine non sono al mio fianco, le femmine sono romantiche, e poi non gli piace il pallone, poi non gli piace non so, la sessualità in un certo modo, la donna è diversa, la donna è cretina. Passa la ragazza di cui tu sei innamorato, di cui ti innamori, non capisci più niente. Cioè, perché tu dici che le donne sono cretine e ti innamori? Cioè, l'innamoramento è questa cosa enorme. Cioè, l'innamoramento è scoprire che tu non puoi vivere tutti gli animali del mondo, non ti bastano, neanche tutti i tuoi amici ti bastano, se non c'è lei. La donna esce dal fianco. E se volete giochiamo con la parola, ti sta anche nel fianco, cioè la donna ti penetra del costole, cioè ti perfora la vita. È un disastro stare con una donna, è un disastro stare con un uomo, perché è l'unico essere che ti corrisponde. Un animale non ti crea problemi, lo porti a fare la pipì, lo porti a mangiare, dai le polpette. Una donna ti crea un sacco di problemi, ma esattamente perché ti corrisponde. E la donna, la ragazza, dice la stessa cosa: gli uomini sono cretini, gli uomini non capiscono, gli uomini vogliono solo certe cose, gli uomini non sono romantici, gli uomini sono razionali, gli uomini prendono in giro, gli uomini non hanno la capacità di capire. Ma perché ti innamori se gli uomini non sono interessanti, se gli uomini non stanno al tuo fianco? Perché ti innamori, perché ti piacciono gli uomini se gli uomini non valgono? Perché? Genesi esprime con un'immagine, capite? A me interessa che venga esaltata la forza di questo testo, cioè che non venga banalizzato. Questo testo è la riproposizione in immagini vere, verissime, di ciò che è l'esperienza. Dio ha veramente fatto l'uomo e la donna, per cui tutti i cani della terra non valgono la ragazza di cui sono innamorato, e tutti i cani della terra non mi fanno i problemi che mi fa la ragazza di cui sono innamorato. Cioè è lei che mi sta al fianco, è lei l'unica. E c'è un testo molto bello, lo trovate qui, di un altro rabbino contemporaneo, Lifshitz, che è anche un pittore, è stato un ebreo, poi è diventato cristiano, poi neocatecumenale, poi ha lasciato i neocatecumenali, un personaggio molto interessante, lo gira spesso a Roma a fare mostre, eccetera. Lui raccoglie detti rabbinici dell'antichità e li ripete, li rielabora per il tempo presente, no? Se voi guardate la parte finale di questo testo di Lifshitz, da uomo e donna, Agadà su Genesi, Agadà vuol dire, è un'espressione ebraica, vuol dire racconto, da Nagid, raccontare, l'Agadà è il racconto su Genesi, no? Perché plasmò dalla costola e non dalla testa? Per evitare che la donna dominasse l'uomo, perché la donna vorrebbe dominare, cioè l'autore sa che la donna non viene dall'orecchio, dalla testa, viene dal fianco. Perché non dal piede, per evitare che l'uomo la dominasse? Cioè, realmente l'uomo tenta di dominare la donna, e la donna, che se ne dica, tenta di comandare sull'uomo, cioè è una lotta. Dalla costola, perché avessero pari dignità. L'esegesi rabbinica ebraica capisce il significato di questo dalla costola e gli dà una lettura specifica. E appunto Adamo poi dopo canta: veramente questa è carne della mia carne, ossa delle mie ossa, cioè veramente lei mi corrisponde, lei mi sta al fianco, lei mi sta dentro i fianchi, lei mi distrugge i fianchi, se volete, come io gli distruggo a lei e così via. Cioè questo è veramente, capite che si dice in questo testo di Genesi che l'uomo e la donna sono fatti per amarsi, l'uomo è stato fatto non per essere solo. C'è questa frase straordinaria all'inizio della creazione della donna: non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli corrisponda. L'affermazione enorme: non è bene, non è bene la solitudine è il dramma dell'uomo. La creazione è stata fatta da Dio perché l'uomo esca dalla solitudine. E come fa l'uomo a uscire dalla solitudine? L'uomo ha qualcuno che esce dal suo fianco, qualcuno che gli corrisponde. Notate anche la verità dell'esperienza dell'addormentarsi, che voi trovate poi in tutte quante le immagini iconografiche, per esempio in Michelangelo, no? Cioè Adamo viene addormentato, di nuovo Lifshitz, se volete, lo spiega in qualche modo, ma se ci pensate è esattamente questo, cioè l'amore è un'esperienza che risveglia. Pensate all'adolescente, no? Un bambino, il bambino di quinta elementare a volte va in prima media, lo trovate alto, in seconda media lo trovate alto, dopo un'estate completamente diverso, la donna ha il seno che si comincia a vedere, ha le gambe, comincia a portare, si è svegliato e da cosa si vede che si è svegliato? Si è svegliato, è diverso, cioè guarda la vita con un occhio diverso e l'esperienza dell'amore è esattamente quella di cui tu stavi dormendo e ti accorgi che l'altro non l'hai fatto tu, l'altro l'ha fatto Dio e lo trovi l'altro, cioè l'altro lo vedi e lo riconosci non perché viene da te, ma è diverso, ti corrisponde, ma non sei tu, l'altro ti desta, ti sveglia, ti risveglia. Di nuovo per fare un esempio banale che a me piace fare, forse l'ho già fatto per altre cose, no? Sapete che gli adolescenti ragionano così, no? Con questo patchwork, la mia ragazza deve avere gli occhi di quella, il seno di quella, le gambe di quella, i capelli di quella, i soldi di quella, la simpatia di quella. Poi tu trovi una persona che non è esattamente, assolutamente come tu hai detto, cioè vedi una che non sapevi neanche che esisteva, la vedi, ti comincia a battere il cuore e ti innamori. Ti ha svegliato, cioè non è l'idea della donna che ti sveglia, ma è quella. Tu ti accorgi dopo, non l'hai fatta tu. L'esperienza vera dell'amore è quando tu vedi l'altro diverso, diverso dall'idea che hai, cioè l'altro è l'altro. E tu dormivi prima, cioè eri come addormentato, no? Ti svegli. E ancora due accenni su questo, bisogna essere molto rapidi, ma mi interessa sempre mostrarvi questa ampiezza di prospettive che apre, no? Ricordatevi innanzitutto che il testo ricorda la fecondità, cioè il testo sottolinea che la benedizione di Dio viene dato tramite la fecondità. Il verbo li benedisse e gli disse siate fecondi, moltiplicatevi, lo trovate nel linguaggio sacerdotale, lo trovate in Genesi 1, lo ritrovate nel racconto di Noè, cioè la benedizione viene data dalla fecondità, cioè dalla capacità di generare la vita, l'uomo e la donna hanno la capacità di generare la vita. Questo vale fra l'altro anche per noi sacerdoti, vale per le suore, una persona che non ha figli, almeno spirituali, non è benedetto, fra virgolette, cioè Israele sa che la benedizione è avere figli, allora bisogna amare i bambini, bisogna amare la vita degli altri, anche se non fosse la vita fatta da te, la Chiesa capirà che non è necessario avere un figlio proprio, mentre sapete nell'Islam, nell'ebraismo, se tua moglie non ha figli la devi ripudiare, cioè non puoi tenere con te una donna che non ha figli. Invece nel cristianesimo è benedetta anche una coppia che non ha figli, è benedetto addirittura il celibato o la verginità, purché ci sia la figliolanza, cioè purché tu sei padre o madre nel senso ampio, purché tu sei aperto alla vita, purché la tua relazione doni vita. Ricordo anche questo, non ricordo se l'ho fatto con voi perché io ripeto sempre questi esempi, ricordo una maestra delle novizie italiana che stava in Africa e ci diceva, guardate che in Africa ho capito che è diverso come in Europa un prete, una suora può andare in crisi perché non c'ha il compagno o la compagna, in Africa va in crisi perché non c'ha un figlio, e gli ci raccontava di una madre che aveva una novizia, questa madre le ha detto, mi rimandi la novizia a casa, la faccio mettere incinta, fa un bambino e poi dopo gliela rimando in noviziato, cioè la cosa importante è che sia madre, cioè la maledizione è non avere un figlio, che vita è la vita di una donna senza un figlio, no? Ma se ci pensate, questa ansia, questo desiderio di fecondità che Genesi sottolinea, che di nuovo è assolutamente controcorrente, Genesi è un testo controcorrente, non è un testo che dice delle cosettine così simpatiche, è un testo terribile, è un testo bellissimo, enorme, no? Cioè dice che la fecondità è la vita, è parte dell'amore, no? Noi lo vediamo perché ci accorgiamo che le persone che si amano vogliono diventare feconde. La prova, una delle prove della verità dell'amore è il fatto che quando due si vogliono bene diventano più amorevoli verso gli altri, diventano più generosi, fanno bambini o se non li fanno gli altri amici sono felici che ci sono loro. Vi ho messo qui un testo che io amo moltissimo, uno dei testi enormi di Antoine de Saint-Exupéry, che spiega il Piccolo Principe. Forse già vi dicevo che il Piccolo Principe non è un libro per bambini, ma è un racconto per immagini della vita reale di Antoine de Saint-Exupéry. Ho fatto degli studi, li trovate sugli scritti, uno studio su chi era Antoine de Saint-Exupéry, che era una persona completamente fuori testa per certi aspetti, piena di peccati, piena di amori, donne, adulteri, eccetera, però anche una persona che sapeva capire la vita. E lui a un certo punto riflette, stando con dei suoi compagni, che quello che ti fa amare non è solo vedere la bellezza dell'altro, ma vedere insieme all'altro una bellezza che ti supera e camminarci verso. Cioè, l'uomo e la donna non si amano solo quando si guardano negli occhi e si piacciono. Quello può essere l'inizio, può essere l'innamoramento, no? Ma l'amore è quando tu scopri la fecondità. In questo passaggio straordinario in cui lui riflette su come si diventa amici, lui era aviatore, infatti è caduto nel deserto, lui veramente è stato per morire, si è salvato all'ultimo istante, è caduto con l'aereo e lì si domanda che cos'è la rosa, perché voglio vivere, eccetera. In Terra degli Uomini lui racconta di questi piloti che stavano per morire e si domandavano dov'era il senso della loro amicizia, e a un certo punto lui dice: legati ai nostri fratelli da un fine comune situato fuori di noi, solo allora respiriamo. E l'esperienza ci mostra che amare non significa affatto guardarci in un l'altro, ma guardare insieme nella stessa direzione. Non si è compagni che, essendo uniti nella stessa cordata, verso la stessa vetta in cui ci si ritrova. La fecondità ti fa capire che la fecondità non è un'aggiunta esterna all'amore, come se io amo la mia donna, lei ha, e poi se c'è la fecondità, no, è coessenziale. È vero che il primato è dato che io e lei ci vogliamo bene, lei ed io ci amiamo, ma è anche vero che l'amore, se non è un'offerta per gli altri, se non è un camminare insieme verso qualcosa di più grande, in realtà è poi alla fine si diventa un boomerang, una maledizione. L'amore vero tende alla fecondità, o meglio, non si pone neanche il problema, ma l'amore vero diventa naturalmente fecondo. Non è un fatto che io mi metto a riflettere come devo essere fecondo con quella donna. In realtà, quando due si amano, si crea vita intorno a loro. E dall'amore umano non è che quelli dicono vogliamo avere un figlio, cioè si amano e automaticamente, cioè dentro questa relazione nasce la vita. Allora Genesi sottolinea con grande forza che la fecondità è benedizione, e la fecondità ha a che fare con l'essere uomo e donna, con l'essere persone che sono uno a fianco dell'altro, quindi sono a fianco anche perché guardano insieme Dio, guardano insieme i fratelli, guardano insieme i figli, guardano il mondo di cui sono responsabili, sono alleati per una missione. E ultimo elemento, anche qui si può solo accennare, sapete che il testo dice che l'uomo lascerà sua madre, suo padre, e lo stesso farà la donna, anche se non si dice, si unirà alla sua donna e saranno una carne sola. Questa espressione, di nuovo molto forte, essere una carne, da un lato dice la positività che per il testo di Genesi ha la sessualità. Cioè non sono solo uno spirito, sono una carne, sono un unico corpo, sono persone che hanno una intimità, hanno una relazione in cui il corpo esprime l'unità dello spirito, il corpo realmente si unisce, no? Ma è fortissimo l'essere una sola, carne è una, cioè è nata l'unità, non sono più due esseri, ma sono una realtà nuova. Genesi qui non usa il termine famiglia, ma è evidente che in Genesi già si dice che la famiglia è voluta da Dio. Cioè l'uomo e la donna non sono voluti solo come esseri indipendenti, ma sono voluti per essere famiglia. La famiglia, come il rito, abbiamo visto il rito in Genesi 1 il sabato, la famiglia è dentro il disegno creativo di Dio, è originaria. Non è un'invenzione successiva della borghesia, del cristianesimo. La famiglia è costitutiva dell'essere umano. L'essere umano lascia una famiglia, il padre e la madre, deve tagliare i ponti, se non taglia i ponti con i genitori, non può sposarsi. Se la suocera ancora entra alla casa di mia moglie e va lei a pulire i calzini, eccetera, io non posso amarla. Cioè lei deve tagliare una famiglia, ma deve tagliare non per essere essere, uso termini moderni che Genesi avrebbe, non per essere una single o io, ma per essere una nuova famiglia. Cioè l'uomo passa di famiglia in famiglia, passa di una relazione che lo costituisce. Notate, qui di nuovo è importante il collegamento, qui usiamo invece l'esegesi, l'unità della scrittura, un altro dei criteri, no? Vi ricordate che dei verbi dice che la Bibbia va letta nella sua unità? Voi sapete che in tutti i brani sul divorzio dei Vangeli, Gesù cita Genesi. Cioè, Genesi, questo testo, e i due saranno una carne sola, sono i testi che Gesù cita per provare l'indissolubilità del matrimonio. Quindi Gesù dà una interpretazione di Genesi, e molto importante è notare che non è assolutamente vero che, come si dice oggi, il divorzio c'era ai tempi di Gesù, perché a quei tempi erano contadini, erano poveri, erano semplici, adesso l'età è cambiata, quindi il divorzio è una cosa da persone semplici. Perché? Che cosa nega a livello storico? Che ai tempi di Gesù il divorzio era permesso. Cioè, se voi sapete bene che il divorzio è una realtà del diritto ellenistico, del diritto romano e anche del diritto ebraico. Quando gli pongono la domanda, dicono a Gesù: ma Mosè ci ha dato il permesso di divorziare, perché in Deuteronomio 24 è spiegato che ci sono delle eccezioni, cioè l'uomo è una famiglia, ma in realtà può divorziare. E noi sappiamo, avete qui una parte di un articolo che avevo scritto sui detti rabbini del tempo, noi sappiamo che i rabbini del tempo di Gesù discutevano sul divorzio e riflettevano su quali erano le cause che rendevano possibile un divorzio. C'era una linea più rigorista, che era quella di Shammai, che è un maestro contemporaneo di Gesù. Noi non sappiamo se ormai incontrati fra quelli che andavano a Gesù a fare, ma sappiamo che Shammai, di cui abbiamo dei detti nella Mishnah, cioè nel libro che raccoglie i detti dei rabbini dei primi due secoli, Shammai dinanzi a Deuteronomio 24, che dice: se tu troverai qualcosa di riprovevole, ervat davar, un'espressione misteriosa in ebraico, nella tua donna tu la ripudierai, allora Shammai, che era un rigorista, diceva: cos'è una cosa riprovevole? Se io trovo mia moglie in adulterio, se io entro in casa e trovo mia moglie a letto con un altro, io posso e anzi debbo ripudiarla. Notate che il divorzio non è mai, nella legge antica è possibile, ma non è una cosa che lo faccio quando voglio, ma si discute di quali siano i casi in cui è possibile, no? Invece Hillel, che è un altro rabbino contemporaneo di Gesù, Hillel era molto più lassista. Diceva: che cos'è una donna che ha commesso una cosa spregevole? Fa l'esempio: se mia moglie ha bruciato l'arrosto. Cioè, se mia moglie non sa cucinare, vuol dire il fatto che non sappia governare la casa fa sì che io possa dire: no, con te non si può vivere, non sei adatta al matrimonio, io prendo una donna che è capace di darmi del buon cibo. Notate che nella legislazione ebraica, a differenza di quella greca e latina, è sempre solo l'uomo che può chiedere il divorzio, così in quella musulmana, cioè non è la donna, ma è la donna può essere ripudiata, ma non ripudiare l'uomo, no? Quando nel Vangelo di Marco si troverà la domanda e la risposta: e se la donna ripudia l'uomo, è chiaro che il Vangelo ha già varcato le porte del mondo ellenistico, perché è entrata invece una norma che era del diritto non più ebraico ma del diritto pagano, no? E abbiamo addirittura Rabbi Akiva, che è un rabbino successivo a Gesù, siamo nella seconda rivolta giudaica, nel 125, Rabbi Akiva, ancora più liberale, diceva: una cosa riprovevole è che la mia donna non mi piace più. La mia donna è vecchia, c'è una più bella, più giovane, più carina, più sexy, eccetera. Io la posso lasciare quella vecchia e prendermi quella nuova. Quindi c'erano delle scuole che ai tempi di Gesù discutevano. E per questo domandano a Gesù: ma tu perché dici una cosa diversa? E voi capite che Gesù è il vero inventore dell'indissolubilità del matrimonio. Cioè, prima di Gesù, non è che Gesù parla del matrimonio indissolubile perché era sempre stato così. Anzi, prima di Gesù non si dà l'indissolubilità del matrimonio. Però Gesù parla dell'indissolubilità del matrimonio richiamandosi a Genesi. Cioè, lui dice: il messaggio vero di Dio. Gesù è l'interprete dell'Antico Testamento, capite? Qui è l'unità, cioè è la lettura cristologica dell'Antico Testamento. Gesù dice: il disegno originario di Dio che io vengo a ripristinare con la grazia, la mia morte in croce è segno che Dio ama anche l'uomo che ha commesso una cosa brutta, una cosa squallida, che ha tradito, che ha commesso adulterio, che ha cucinato male, che è invecchiato, che non ha più, che ha il seno cadente, che non è più bello, che non è più bello. Io vengo a... No, Dio ama sempre l'uomo, anche quando è vecchio, ama la donna quando è vecchia, quando è adultera, quando è peccatrice. Per questo si può recuperare anche il valore originario che l'uomo e la donna sono nati per amare sempre. E gli domandano allora, ma perché allora Mosè ha dato il permesso di ripudiare? E Gesù risponde con una domanda che è molto più semplice, molto più vera, è per la durezza del vostro cuore. Che si potrebbe decodificare, è per il peccato. Cioè l'uomo rompe l'amore non perché è la volontà di Dio, ma perché è peccatore. Rompere la famiglia vuol dire essere peccatori, vuol dire aver peccato. La famiglia si distrugge attraverso il peccato. Se io non prego per mia moglie, se io adocchio un'altra persona che non è la mia donna, se io mi avvicino, se io faccio il filo a un uomo, allora è il peccato che entra. Questo è, ma Dio non vuole che sia così. Dio vuole che ci sia questa unità e Cristo viene a riportare l'uomo al disegno originario di Genesi. Cioè per Gesù Genesi è realmente testo decisivo per capire la vita e il rapporto fra l'uomo e la donna. Notate un particolare ancora che è estremamente interessante. Voi sapete che moltissime persone hanno come mentalità l'idea che il Vangelo sia una cosa, la famiglia sia come una cultura che si aggiunge al Vangelo. Cioè il Vangelo è Gesù, è la croce, è la morte, è l'amore che Dio ci ama sempre con la misericordia, non ci lascia mai. Cioè il matrimonio, l'indissolubilità, la fecondità, questo non è esattamente il Vangelo. Questo è il Vangelo ai tempi di Gesù, ma io posso prendere Gesù e cambiare l'idea di famiglia e mettere la famiglia con due uomini, con due donne, con tre padri, con cioè, o con la poligamia. Cioè, siccome l'idea che la famiglia non appartenga al Vangelo, non appartenga al messaggio biblico. Il messaggio biblico è Dio, Cristo, lo Spirito, la confessione, eccetera, l'Eucaristia, ma la famiglia non è originale. Invece Genesi e il Vangelo ci fa capire che non è così. L'idea di famiglia, di un uomo e di una donna, di bambini, di un'indissolubilità, è il Vangelo, cioè è dentro il Vangelo stesso, non è una inculturazione del Vangelo. Ma anzi, accogliere il Vangelo vuol dire anche entrare in quell'idea di famiglia. Se per esempio il Vangelo entra in una cultura poligamica, pensiamo all'Africa, pensiamo all'Islam, eccetera, non potrà che cambiare la poligamia, cioè non è vero disegno originario di Dio che un uomo abbia quattro donne, non è possibile. Questo è contrario al disegno di Dio. Allora è bello che ci sia un'idea di famiglia, che ci sia una relazione, ma il Vangelo cambia l'idea di famiglia che è una cultura e la porta a un'idea di famiglia che è dentro il Vangelo. Capite che questo un po' muove alcuni blocchi ideologici che noi abbiamo, per cui tutto ciò che non è automaticamente teologale in senso stretto è una sovrastruttura cambiabile a piacimento. No, il Vangelo ha un'idea di uomo, di donna, di figlio, di famiglia, che è costitutiva del Vangelo stesso, che non è mutabile a piacimento se non mutando il Vangelo stesso, se non cambiando i connotati a Gesù Cristo. Che poi ci sia il peccato, che poi una persona divorzi, che sia amata, questo certo che c'è nel Vangelo. Ma non che uno dica che avere un matrimonio, non averlo è la stessa cosa, avere una... Cioè, quello è la meta, il Vangelo, il bene, quello verso cui bisogna educare le nuove generazioni, verso cui bisogna camminare. Poi Dio può perdonare, ma è chiaro che quello non è l'ideale, ma è essere prima dell'ideale, essere mancanti, essere in qualcosa che non c'è la pienezza, che ha bisogno della misericordia di Dio. Ma il disegno di Dio è lì. Allora Genesi, di nuovo, non sta dicendo una cosa che è una cosettina, ma sta parlando di qualcosa che è molto importante, al punto che Gesù stesso se ne farà esegeta, se ne farà interprete, cioè Gesù sarà colui che arriva a spiegare la verità di quel gesto, di quella parola, di quell'immagine che realmente il testo di Genesi sta donando. Punto successivo di questa nostra rapida cavalcata è il tema del linguaggio. Genesi ci dice che, in particolare Genesi 2, che l'uomo è l'unico essere che usa il linguaggio. In realtà già lo dice Genesi 1 quando dice che tutto viene creato secondo le varie specie, gli animali, le piante, i frutti, i fiori, i pesci, gli uccelli, eccetera, e già c'è l'idea della scienza, cioè usare le specie è una classificazione tipica dell'uomo, cioè l'uomo sa che una cosa è un mandarino, una cosa è un mandarancio, una cosa è un'arancia, sono delle cose simili apparentemente, ma sono diverse, cioè hanno un sapore, un modo di maturare, hanno dei tempi, sono profondamente diversi, pur essendo molto simili, no? Ma poi abbiamo il momento dell'esplosione del linguaggio quando l'uomo trova la donna. Allora lì per la prima volta c'è una poesia, c'è un canto, c'è un inno. L'uomo comincia a parlare, comincia a esprimersi inneggiando all'amore. Questa volta, questa sì, veramente lei è ossa delle mie ossa, carne delle mie carne, la si chiamerà donna, perché dall'uomo si gioca su isci, scià, adesso non entriamo in questo che non è così importante. Cioè c'è l'uomo che usa la poesia. Genesi dice che l'uomo è capace di parola, di gesto, di poesia, di racconto, di immagini, di parabole, di metafore, di chiasmi e così via, no? Veramente lei è diversa, le posso parlare, mi può capire, eccetera, no? E è molto importante che questo linguaggio simbolico, poetico, è di nuovo ciò che l'animale non può usare, è ciò che dice questa eternità. Vi ho messo qui solamente per farvi un esempio che si può utilizzare, un testo molto bello della Bottega dell'Orefice, è un testo scritto sotto pseudonimo da Wojtyła nel 60, siamo ancora sotto dominazione comunista, lui faceva teatro con i suoi giovani, eccetera, e scrisse questo testo che in realtà sono monologhi di tre coppie, una coppia si chiama Andrea e Teresa, poi c'è una seconda coppia e poi sono i figli di questa coppia che a loro volta la generazione si sposano e quindi riflettono su un amore riuscito, un amore fallito e cercano di vivere il loro amore da giovani, nel frattempo è passata la guerra, sono giovani moderni, eccetera, e la prima coppia riflette sul simbolo, secondo me un passaggio meraviglioso, sono Andrea e Teresa, sono dinanzi alla bottega dell'Orefice dove sono due anelli d'oro, due fedi nuziali, che sono lì, e loro si accorgono che quelle fedi sono solo dei pezzi di metallo prezioso, ma fra un attimo non lo saranno più, cioè quando Andrea e Teresa le compreranno e lui lo metterà al dito di lei, quella fede dirà che loro si ameranno per sempre. Quell'anello diventerà linguaggio e per questo tremano, si commuovono, si fermano, cioè dinanzi, non hanno il coraggio di comprarle, perché si accorgono che quando le compreranno sarà un passaggio enorme, sarà un gesto irrevocabile. Quelle fedi diranno che si amano, cioè è vero che loro si amano, ma è vero che loro si desiderano, anche uno scimpanzé desidera, ma loro attraverso quel gesto si diranno che si vogliono amare per tutta la vita. È molto, molto bello, dice così Andrea, le fedi che stanno in vetrina ci dicono qualcosa con strana fermezza. Per ora sono solo oggetti di metallo prezioso, ma lo saranno soltanto fin quando io ne metterò una al dito di Teresa e lei metterà l'altra al mio. Da quel momento saranno loro a segnare il nostro destino. Ci faranno sempre evocare il passato come fosse una lezione da ricordare. Ci spalancheranno ogni giorno di nuovo il futuro, allacciandolo con il passato. Dunque non siamo entrati subito. Questo passaggio a me piace moltissimo, è quando uno sa, si ferma, cioè capisce che non si può subito buttarsi. C'è il tempo, cioè il simbolo chiede il tempo. Quando uno si butta nelle cose è segno che non le ha ancora metabolizzate. Noi dobbiamo capire cosa vuol dire comprare quell'anello. Il simbolo prese la parola. Lo abbiamo capito insieme nello stesso momento, guardando le fedi nuziali, ci ha colto una commozione silenziosa. Rimandavamo il momento, cioè quel momento segnava un passaggio. Ecco noi due insieme, ci uniamo segretamente grazie a queste due fedi. Cioè l'amore non è le fedi che ci scambiamo, ma l'amore viene reso possibile dalle fedi. Cioè il linguaggio non è l'amore, l'amore è più profondo, ma il linguaggio lo rende possibile. Allora Genesi dice che c'è una poesia. L'amore, cioè Adamo ed Eva sono fatti l'uno per l'altra, ma è il linguaggio che rende possibile questo salto, questo passaggio. L'uomo è l'unico essere capace di guardare una fede e dire: questo è il passato, questo è il futuro, questo è il presente, di fermarsi, di non compiere subito il gesto di prendere, di mangiare, di comprare, di compiere un gesto sessuale, ma si ferma e dice: io ti sto dando la mia vita per sempre. Tu stai compiendo una cosa enorme, io mi commuovo, io ho paura di questa cosa, io non so, aspettiamo un attimo, cioè, godiamoci, cerchiamo di capire se vale la pena. C'è un momento che dice qualcosa ed è il linguaggio, è questa esitare, cioè guardare una cosa, la si fa ma insieme si capisce che la si sta facendo, cioè è una cosa che ti perfora la mente, il cuore, il cervello, la vita e così via. Veniamo ai fogli di oggi, ancora più rapidamente. Genesi ha una peculiarità, e qui è straordinario Genesi 3, che ci fa entrare in una dimensione nuova che in realtà è presente anche nella fonte sacerdotale, perché noi troviamo poi dopo nei racconti di Noè, nei racconti del diluvio, delle riflessioni sul fatto che realmente ogni disegno dell'uomo era malvagio, che c'era la cattiveria. Però questa volta, prima di dirlo, il capitolo primo che è sacerdotale, lo dice, se volete, la tradizione precedente, dice che l'uomo è in un mondo bello. L'uomo è bello, la donna è bella, gli animali sono belli, il cosmo è bello, tutto è molto buono, tutto è buono, l'uomo è molto buono, ma non è vero che tutto è buono, ma è successo qualcosa. Nel mondo c'è qualcosa che non funziona. E Genesi ha il coraggio di porre la domanda che tutti i bambini hanno, che tutti gli adulti hanno, che l'uomo ha sempre, se non è rimbambito dalle cavolate di chi gli nega la verità: c'è il male, da dove viene fuori? Da dove viene il male? Genesi 3 ha il coraggio non di raccontare dei miti, ma di affrontare di petto la grande domanda: il male, da dove viene? Perché c'è il male? Qual è la sua origine? Come fa a esserci il male se Dio ha fatto tutto buono? Se tutto è buono, se Dio è il creatore, come può esserci il male? Qui vale la pena, rapidissimi accenni, innanzitutto sono anche dei suggerimenti per delle lezioni su questo. Prima di rispondere, di situare bene il problema, per situare esattamente la novità della posizione cristiana. Cioè, a mio modesto avviso, noi dobbiamo sempre far emergere la novità del cristianesimo, cioè far emergere che cosa dice di assolutamente nuovo Genesi 3. Qualcosa che nessun altro aveva mai detto prima. Solo allora io dico: cavolo, ma i cristiani sono interessanti. E chiaramente deve essere vero, non devo ingannarli, no? Allora, se ci pensate, le possibilità, ci sono possibilità diverse di quelle di Genesi, prima di dire che cosa dice Genesi, e possiamo almeno raggrupparle in alcune grandi ipotesi che Genesi rifiuta implicitamente. Prima ipotesi: il male non esiste. Cioè il male è semplicemente un'invenzione dell'uomo, perché se Dio non ci fosse, che problema fa la morte? Cioè, se esiste solo la materia che si evolve, perché è male morire? Cioè, in realtà non è male, ma la materia ha come suo destino continuamente di rifarsi, no? È un male che il pesce cane mangi il merluzzo, il pesce grande mangia il pesce piccolo, perché che un bambino muoia perché aveva una malattia, perché la macchina che aveva quella velocità lui ha sbagliato, c'è la legge, la meccanica l'ha presa e è morto. Cioè, la legge non è male. Il bambino muore se esce da una legge cioè la legge implica che ci sia la morte, c'è la vita. Se esiste solo la materia, non si può usare la parola male dinanzi alla morte di un bambino. alla morte di un innocente. La morte di un innocente è: la Cina è più forte, la Cina mangia l'Africa. L'America è più forte, i più forti mangiano i deboli. È sempre avvenuto così, non è un male. Le specie si evolvono, resistono solo le specie più forti. Allora, se un popolo è più forte, è più capace di organizzarsi, ecco che scomparirà il popolo più debole. Facciamo la pausa, concludendo dicendo solo questo: già usare l'idea di male vuol dire entrare in un ragionamento che si rimanda alla verità e a Dio. Cioè, solamente già dire mi fa male vedere morire un bambino è un rinvio misterioso alla giustizia, cioè a Dio, è uscire da un ragionamento puramente scientifico. Se io ragiono con un ragionamento scientifico non ha senso dire che la morte è un male. La morte è un evento meccanico, un evento che dipende dallo sviluppo del corpo, che ha un inizio, una fine, e poi tutto ritorna, continua la sua strada. La perdonerete la sintesi, la rapidità, non si può fare diversamente, ma qualche tocco si può dare. Allora, per Genesi è evidente che il male entra nel mondo, cioè non c'è, è veramente un male morire, è veramente un male peccare, è veramente un male che l'uomo comandi sulla donna, la donna sull'uomo, che Caino uccida Abele, c'è il male. Quindi per la Bibbia il male c'è, non è vero che la posizione che tutto è natura e materia non è la posizione biblica. Seconda ipotesi, che è chiaramente messa fuori campo subito, ed è il grande problema del monoteismo, è l'idea che il male sia originario. Cioè, se Dio è uno solo e se Dio è buono, non si può pensare che il male venga da Lui, perché c'è solo Dio, mentre in altre religioni c'è il Dio della guerra, c'è il Dio della cattiveria, c'è il Dio della vendetta, c'è il Dio dell'invidia. Quindi c'è il Dio buono e c'è il Dio cattivo, o ci sono più dei buoni, più dei cattivi. Quindi il male non è un problema perché non è entrato nel mondo, ma è originario quanto l'esistenza di Dio. Se volete un'immagine moderna, noi abbiamo scoperto oggi l'Estremo Oriente, l'abbiamo riscoperto in Europa, eccetera, ma è una cultura antichissima. Se voi pensate, ci sono dei sistemi di pensiero, non esattamente religioni, dove veramente male e bene sono coessenziali. Pensate al manicheismo, per esempio, di origine persiana, siamo nel terzo secolo dopo Cristo, Mani, per cui c'è il bene e il male originariamente presenti. Qui non bisogna spiegare perché c'è. Perché come Dio non ha senso dire come mai se Dio c'è, Dio è il creatore, così non ha senso dire come c'è il male, perché il male è in Dio. Ma pensate per l'Estremo Oriente al famoso segno del Tao Te Ching. Il Tao Te Ching è un simbolo delle culture estremo orientali, dove c'è del bianco e del nero, e c'è, come dire, il nero e il bianco sono coessenziali, anzi, dice questo sistema di pensiero, proprio perché c'è il bianco io vedo il nero, proprio perché c'è il nero io vedo il bianco. Quindi il male paradossalmente è positivo, perché se non ci fosse il male io non mi accorgerei del bene. Il problema di questo sistema di pensiero è che in questa maniera il male non si può mai vincere, cioè il male, essendo necessario per conoscere il bene, la morte per conoscere la vita, l'odio per conoscere l'amore, io avrò sempre l'odio e l'amore. Come sapete, l'idea di questo simbolo, che è un simbolo profondamente anticristiano, antiebraico, è che bene e male siano indistinguibili, bianco e nero, e in ogni bianco c'è un pezzetto di nero, in ogni nero c'è un pezzetto di bianco. In realtà non c'è mai il bene e il male. Ma lo stesso il male ha in sé qualcosa di positivo, lo stesso il bene ha in sé qualcosa di negativo. Quindi in questa visione, quindi il male o non c'è, la visione scientista, materialista, oppure il male è originario quanto Dio. Seconda possibilità, cioè il male viene dall'origine, quindi non sarà mai superato, non smetterà mai di esistere, perché è eterno come il bene, eterno come Dio, no? L'opera di Genesi è un'opera molto seria: se Dio è Dio, perché allora il male? Se c'è solo il bene, come fa poi a entrarci il male? Da dove viene il male se all'origine il male non c'è? Terza possibilità, che è quella gnostica, in senso ampio, adesso non entriamo nelle sottolineature, è che il male sia la materia, cioè il male venga dalla caduta dello spirito nella materia, venga dalla creazione stessa. Voi sapete che molte correnti di pensiero, dal demiurgo del Timeo di Platone, soprattutto al neoplatonismo, allo gnosticismo, eccetera, dicono: originariamente c'è lo spirito è buono, ma lo spirito crea nel suo amore la materia è male. Lo spirito entrando nella materia, vivendo nella materia, si ammala. Quindi il male viene dalla carne, viene dalla materia. Il male è la materia stessa, quindi è un'idea di nuovo dualista, fra spirito, non è fra due pensieri originali, ma è fra spirito e corpo, spirito, materia, anima, materia, eccetera. Il male è nella realtà materiale, cosa che Genesi nega, perché invece la materia è buona, cioè Dio vide che erano buoni i pesci, la luce, l'acqua, eccetera. In realtà che sarà confermata dal Nuovo Testamento. Pensate quando il Nuovo Testamento dice, con le parole di Gesù, che è dal cuore che viene il peccato, cioè il cuore non viene da ciò che mangi, non viene perché mangi la carne che diventi cattivo, come dicono i vegetariani, cioè tu puoi mangiare la carne e essere buono, puoi mangiare l'insalata e essere cattivo, cioè non è che viene dalla materia che usci, no? Pensate, Paolo dice che i peccati più gravi li fa lo spirito, l'orgoglio, l'invidia, la gelosia, il pettegolezzo, cioè sono peccati che non toccano la carne, come la gola, come altre cose, ma toccano, è ammalata l'anima, cioè l'anima è capace di malattia, è il cuore dell'uomo che è capace di ammalare. Allora il male da dove viene se non viene dalla materia? Da dove viene? Genesi dà una risposta forte, fortissima, assolutamente innovativa nella storia della riflessione teologica, nel pensiero, nella filosofia, eccetera, che verrà esplicitata pian piano da San Paolo, da Gesù, da Lettere Romani e dalla teologia cristiana. Di nuovo c'è bisogno di vedere l'insieme del patrimonio cristiano per capire fino in fondo il significato di Genesi. Non è detto che l'autore di Genesi avesse chiaro tutto quello che la teologia ha poi capito, no? Ma di certo avviene una cosa, cioè tutto è buono, ma c'è un serpente, fra poco diremo subito una parola su chi è il serpente, che fa entrare una domanda, fa entrare un movimento che è dello spirito, ma non sarà che Dio non vuole che voi diventiate come Lui. Se voi mangiate quello che Lui vi ha comandato, non solo non morirete, ma anzi diventerete come Lui. Cioè entra nel mondo un dubbio radicale, un sospetto. Ed è il sospetto insinuato dall'ingannatore. Cioè, qual è il grande inganno che viene perpetrato dall'ingannatore, dal serpente? Di dichiarare Dio ingannevole. Cioè Dio che è il bene, c'è solo il bene, c'è il bene del creatore e c'è la creatura che è buona. Il serpente dice alla creatura: forse Dio non è buono, forse il creatore che ti ha creato non è bellezza, bontà, devi difenderti, devi avere paura di lui. Rivoltati, lascialo, perché è pericoloso. Da questa affermazione San Paolo e poi la teologia trarrà un'affermazione che è fondamentale, che secondo me va tirata in causa per capire Genesi. Non si può spiegare questo testo senza citare il dogma. Qui noi vediamo come il dogma interpreta veramente in maniera profonda il testo biblico. Sarà Agostino, con una profondità enorme, a dire che il male non è una cosa come il bene, ma il male è assenza di bene. Cioè, quello che il serpente genera è che Adamo, non fidandosi più di Dio che è il bene, dicendo a Dio non ti voglio, si trova senza Dio. Quindi non è che ha trovato un'altra cosa, ma ha perso Dio. Anzi, se volete, Agostino è molto più forte. Agostino non dice semplicemente che il male è l'assenza di Dio, ma dice che il male è la lotta contro Dio. Cioè, quando io Dio lo voglio cacciare dalla vita, io pensando di trovare la vita andando via da Dio, in realtà vado verso la morte, vado verso il male. Il male è la creatura che dimentica il creatore. La creatura, finché è legata al creatore, è salva, è felice, non ha paura della morte, sa che è protetta. La creatura non ha tutta la vita in sé, ma in realtà l'ha tutta perché è legata al creatore. Ma se la creatura dice di no al creatore, dice al creatore io ti odio, io ti sospetto, io non ti voglio, la creatura si trova senza il bene, si trova contro il bene, si trova rivolta verso il nulla, perde il bene. Genesi annuncia, come la teologia lo legge in maniera molto profonda, che il peccato di origine, potremmo dire il peccato doc, il peccato per eccellenza, la parola originale ha tanti significati, uno dei significati, uno dei tre significati almeno, è questo, è il peccato per eccellenza, non credere. Qual è il dramma di chi non crede? Che resta solo senza il creatore di cui ha bisogno. E se il creatore è l'unico che possiede la vita, se io vado esattamente dalla parte opposta dove c'è la vita, io mi troverò senza la vita. Questo è il dramma di questo, potremmo dire, rivoltarsi, cioè l'uomo deve essere in dialogo con Dio, è creato a immagine di Dio, ma se rifiuta, non è che il suo essere resta buono, cioè l'uomo non può distruggere la bontà dell'essere vivo, ma in quella vita manca ciò che è essenziale. E il male entra dentro il mondo. Se volete, lo possiamo spiegare in maniera altrettanto degna e con l'immagine fortissima e reale del serpente. Di nuovo, se volete, il serpente viene decodificato dalla stessa scrittura. Se voi andate al libro dell'Apocalisse, voi trovate l'Apocalisse che vi dice che il drago che vuole mangiare il bambino, che vuole mangiare la donna, quindi di nuovo è un drago che vuole mangiare Dio e vuole mangiare i cristiani, cioè è chiaramente contro Dio e contro Cristo, è l'anticristo il drago, che come il primo serpente ce l'aveva con Dio, il serpente dell'Apocalisse ce l'ha con Cristo, che è figlio di Dio. Lì si dice il drago è il serpente antico, è Satana. Lì viene nominato, cioè il serpente è il diavolo. Quindi la scrittura dà lo chiama per nome. Quel serpente non è solo un simbolo, non è solo un'immagine, ma è realmente Satana. E chi è Satana? I bambini lo domandano, cioè, perché dobbiamo rispondere a domande serie, non si può parlare di Genesi senza dire almeno una parola su questa cosa, no? E io credo che di nuovo la persona più lucida nell'aiutarci a rispondere a questa domanda con parole comprensibili, no? Oggi è il nostro Papa, che scriveva già negli anni 60 un'affermazione di una semplicità sconvolgente: il diavolo è la persona nella forma della non persona. Trovate qui un testo a quei tempi si discuteva, perché alcuni esegeti olandesi dicevano che il diavolo non esisteva, che il diavolo era anonimo, era il sistema di classe, era la società, era la politica, quindi non c'era un diavolo vero, ma era un modo di pensare, eccetera, no? E Ratzinger risponde con una precisione teologica esistenziale: il diavolo è la persona nella forma della non persona. Anche Casper, in un altro testo sugli scritti, trovate i testi anche di Casper che commentano e usano la stessa immagine. Che cosa vuol dire la persona nella forma della non persona? Come possiamo spiegarlo, no? Noi siamo persone perché? Siamo persone perché ci cerchiamo, ci amiamo, ci parliamo, c'è chi è innamorato, c'è chi ha dei figli, c'è chi è suora, chi è prete, chi è amico, cioè noi abbiamo delle relazioni. Il diavolo non è anonimo. Il diavolo è personale, perché come un amico cerca un amico, come l'innamorato cerca l'innamorata, il diavolo ci cerca. Il diavolo ci viene dietro e cerca di capire i nostri punti deboli per farci cadere, per farci allontanare da Dio. Non è una realtà anonima, il diavolo è personale, cioè purtroppo noi dobbiamo fare i conti nella nostra vita con qualcuno, un essere spirituale che ce l'ha con noi. Sa che uno è orgoglioso, uno è pigro, uno è goloso, uno è ipersensibile, uno si lamenta sempre, uno è depresso e va a toccare, va proprio a rovinarti dove tu sei debole, no? Ma perché nella forma della non persona? Perché noi siamo persone esattamente perché ci vogliamo bene. Cioè, se voi volete sapere chi è Andrea, voi non dovete chiedere che titoli di studio ha, cosa ha fatto, ma dovete, Andrea, chi è importante per Andrea adesso? Don Andrea vuol bene a quelle persone, a quegli amici, a quella parrocchia, a quell'amica, ha nel cuore delle persone, i suoi fratelli, e c'è voi, Più noi vogliamo bene, più noi siamo persone. Cioè noi siamo persone perché vogliamo bene. L'essere persone vuol dire avere delle relazioni personali, ma che sono relazioni di amore. Una persona che avesse solo un amico sarebbe persona, ma sarebbe persona che sente che gli manca qualcosa, cioè una persona che non avesse la persona, noi vogliamo traboccare di relazioni personali, no? Il diavolo è persona che cerca tutti, ma non c'è una sola persona che ami, non vuol bene a una sola persona che esiste sulla faccia della terra, non vuol bene a Dio. Sa che Dio c'è, il diavolo sa benissimo che Dio c'è, ma non gli vuole bene. Sa benissimo che noi siamo persone, che ci sono uomini e donne che si amano, che amano i figli, gli amici, ma lui vuole che le persone non si amino. Non ci fosse una sola persona a cui lui volesse bene, non sarebbe più il diavolo, sarebbe solo un peccatore. Il dramma del diavolo è che è veramente non persona. In questo senso Ratzinger diceva allora, il diavolo è anche anonimo, perché chi non ama è anonimo, chi non ama è impersonale, è personale, fa lo sgambetto a tutti, ma a nessuno gli parla per dirgli ti aiuto, ti parla ingannandoti solo per farti cadere. Voi vedete che nella figura del diavolo noi vediamo esattamente che cos'è l'assenza del bene. Il diavolo, essendo una creatura, è buona di per sé, cioè il diavolo, l'esistenza è buona, è un angelo, è una creatura, cioè è un essere che ha la vita, Dio gli ha dato la vita, quindi non è di per sé un essere che di per sé è pensato come cattivo. Ma quando lui ha deciso di non amare nessuno, si è completamente rivoltato contro Dio, cioè ha detto totalmente di no a Dio, ha rifiutato la totale assenza del bene, cioè nel mistero del serpente c'è l'assenza totale del bene, non vuol bene a nessuno. Ecco il dramma del male, no? Allora così il male, noi lo vediamo, il male è l'esistenza che viene rivoltata in odio, in mancanza di fede, in mancanza. E noi comprendiamo anche cos'è il peccato nuovamente. Il peccato è ogni volta che noi cerchiamo di fare le scarpe a un altro, cerchiamo di non amare, noi cerchiamo gli altri, cerchiamo Dio, ma non lo cerchiamo per l'alleanza, non lo cerchiamo per la crescita. Ogni volta che uno divide, taglia, inganna, separa, dice la negatività, cerca di far cadere, ecco che quel peccato di origine sta operando. E Adamo ed Eva, la Chiesa crede, seconda affermazione del peccato originale, che veramente il primo uomo e la prima donna, al primo gesto di libertà che hanno compiuto, è stato un gesto di fidarsi che Dio è sbagliato, che Dio è nemico della vita. Cioè, al posto di dire sì, certo, mi dai la vita, certo che ti rivoglio bene, certo che ti cerco, certo che sono con te, invece all'origine c'è stato un peccato, è stato commesso un peccato per cui un angelo e i primi uomini, il primo uomo, il primo uomo, questo non è importante, hanno detto di non fidarsi di Dio, hanno sfiduciato Dio, hanno detto tu non sei la vita, ti sospetto, non mi fido di te. E questa sfiducia ha creato il dramma. Come sapete c'è una terza affermazione, una terza valenza del termine peccato originale. Abbiamo detto il peccato visto nella sua essenza, il peccato commesso all'inizio, il peccato originale, dice la teologia originato, il peccato di Adamo ed Eva è il peccato originale originante, cioè il peccato di origine che origina gli altri peccati. Questo peccato originale originante origina in noi un peccato originale originato, che non è ancora peccato, ma che lo diventa necessariamente. È il peccato per cui noi, nella nostra vita, se non interviene la grazia, noi prima o poi commettiamo il peccato, prima o poi voltiamo in qualche modo le spalle a Dio. E la cosa interessante è che la fede cristiana sa che il peccato originale originato non solo non è una stupidaggine, non solo non è una cosa da prendere in giro, sebbene tutti ci prendano in giro, ma anzi, e uso qui volutamente le frasi del Concilio Vaticano II, trovate qui il testo di Gaudium et Spes 13 a pagina 32 e subito dopo un testo di Ortodossia di Chesterton, il peccato originale è ciò di cui noi facciamo esperienza. Chesterton arriva a dire che il peccato originale è l'unico dogma di cui noi siamo certi per esperienza. Mentre noi non siamo certi per esperienza della Trinità, cioè potremmo dubitarne, in realtà che ogni uomo lasciato a se stesso in qualche modo ha la voce del male in sé, lo sappiamo per esperienza. Gaudium et Spes dice è l'esperienza che ci dice che il cuore dell'uomo è diviso. Notate la profondità di Genesi del Concilio. Il Concilio dice da dove si vede che c'è il peccato originale? Che il nostro cuore non è unificato. Noi proviamo l'amore, ma insieme abbiamo la tentazione di non amare. Abbiamo la tentazione di non credere, di non fidarci, di non dire la parola vera, di non donarci. Noi abbiamo una voce in noi, non solo fuori di noi, che dice forse il bene non è bene. Forse il male non è così male come sembra, seguilo, vacci. E Chesterton con grande intelligenza fa l'esempio di come un uomo è capace di scuoiare un gatto con piacere. Lui dice dal fatto che l'uomo è capace di uccidere un gatto con gusto, l'ateo trae la conclusione che Dio non c'è. Cioè se un uomo è capace di uccidere un altro uomo, allora Dio non c'è. Conclusione possibile. Il cristiano dice se l'uomo è capace di fare il male è segno che il rapporto fra Dio e l'uomo è ferito, è il peccato originale, cioè la conclusione cristiana è che il male c'è in noi perché è ferito la relazione che era originale. Il teologo razionalista, qui Chesterton prende in giro, sceglie una soluzione apparentemente più ragionevole, dice che non c'è nessun gatto squartato, cioè che l'uomo non fa il male. Invece l'esistenza del gatto squartato è la prova che l'uomo è capace di fare il male. Infine avete un piccolo testo di Soloviev che vi aiuta anche perché è illuminante, per esempio in un liceo, eccetera. Voi sapete che la grande questione del male si ripone nella filosofia moderna. Per esempio Soloviev, che visse ai tempi dell'inizio del marxismo, il marxismo diceva che il male veniva dalla lotta di classe, non dal cuore, non dall'origine, non è il nostro cuore che è ferito, ma è il mondo che è ferito. Allora diceva, basta che noi sistemiamo la lotta di classe, rimettiamo a posto la giustizia, ognuno ha il suo stipendio, allora l'uomo sarà nuovo, non sarà più peccatore. E Soloviev con grande acutezza domanda, e forse il male è soltanto un difetto di natura, che scompare da sé con lo sviluppo del bene, oppure è una forza effettiva che domina il mondo per mezzo delle sue lusinghe, sicché per una lotta vittoriosa contro di esso occorre avere un punto di appoggio in un altro ordine di esistenza. Se veramente il male è essersi rivolti contro Dio, se Dio non viene a noi, potremo noi mai vincere il male, noi che l'abbiamo rifiutato? Come facciamo noi a recuperare l'amore quando abbiamo ferito l'amore? Serve che ci sia un altro ordine di esistenza che venga. E voi capite che in questo è già detta la vera risposta cristiana al male. Noi crediamo che il male è debole non perché non ci sia, ma perché Cristo è più forte. Cioè la nostra grande fiducia, la fiducia che noi diamo ai bambini, non è ingannarli sul fatto che il male non c'è. Ma noi diamo loro la certezza che il bene è molto più grande del male, perché Cristo è vero. Non dobbiamo avere paura del diavolo, sapete che il diavolo bisogna parlare, ma parlare pochissimo, perché i bambini, i ragazzi vanno in fissa, cioè hanno il rischio di entrare in un giro di pensieri, per cui poi si guardano sempre il male. Noi dobbiamo guardare il male per voltare subito lo sguardo, per dire il male non è interessante, il male è questa stupidità di non amare, il vuoto, è nulla, per dire ma Dio è bello. Ma noi volgiamo e Dio ci proteggerà, cioè noi dobbiamo parlare del male per dire ma quanto è grande Dio che invece è persona nella forma della persona. Dio è il creatore, è il salvatore, cioè il male lo guardiamo per dire lascia perdere, guarda che cosa orrenda, questo vale la pena darci la vita e questo ti darà la vita. C'è un altro brano meraviglioso di Chesterton che spesso si cita, che è quello di San Giorgio, e lui si arrabbiava quando i bambini gli si negava l'esistenza del male, gli si toglievano le fiabe che facevano paura, con i draghi, eccetera, la morte del nonno, e lui diceva, i bambini sanno benissimo che il drago esiste, Le favole non gli servono per imparare che esiste il drago, gli servono per imparare che esiste San Giorgio che sconfigge il drago. Quello che noi dobbiamo insegnare è chi è San Giorgio e che c'è uno più forte del drago. Rapidissimamente, gli ultimi minuti, solo i titoli. Possiamo dire allora, punto 9, che Genesi non è un testo mitologico, ma è un testo demitizzato. Cioè, se noi confrontiamo Genesi con i testi coevi del tempo, vi ho messo qui per esempio un testo dell'epopea di Gilgamesh, un testo contemporaneo di origine semitica, viene da Sumer, Assiria, Babilonia e poi a Ugarit e così via, è evidente che ci sono dei simboli comuni, c'è la donna, c'è l'uomo, c'è l'animale, c'è il diluvio, eccetera, ma è evidente che l'autore di Genesi, che conosceva questi testi, li ha demitizzati. Ha tolto il politeismo, non è più la donna la prostituta, ma è la donna è carne della mia carne, l'uomo non è più come gli animali, ma l'uomo è uomo diverso dagli animali. Ha fatto un'opera di utilizzo dei simboli presenti nella cultura del tempo, che sono però stati demitizzati a partire dalla fede di Israele. Punto 10, vi ho riassumendo, mi piace che voi abbiate in mente che di questi testi, come di tutti i testi biblici, bisogna parlare al positivo e non al negativo. Un insegnante, un catechista non può dire Genesi non è di 7 giorni, non è vero, ma deve spiegare perché di 7 giorni. Cioè, la forza dell'insegnamento non è la paura di dire imbarazzati questo testo non ha niente da dire, ma è dire in positivo qual è la grandezza di un testo. Questo è un po' quello che ho provato a fare con questo esempio. Punto 11, creazione e redenzione, non abbiamo tempo di svilupparlo, ma mi interessava mostrarvi come non ha senso parlare di Cristo senza parlare di Genesi. Cioè, l'insegnante, il catechista, ha sempre 2 punti di riferimento insieme, anzi 3, creazione, incarnazione, salvezza, parusia, vita eterna, e perché Dio ha creato il mondo. Che ha senso porsi prima del male e ha senso capire che Cristo è Dio venuto a salvare la creazione che è ferita. Ma se io parlo solo di Gesù, che senso ha? Gesù è la rivelazione del Creatore e Gesù è quello che prende la creazione e la porta a salvezza. E in questo senso, nel titolo dicevo, è al singolare che dobbiamo parlare del mistero cristiano. Il mistero cristiano non sono dei frammenti, ma è una unità. Le persone devono percepire che il mistero cristiano è uno, anzi è l'unica realtà che permette di leggere il bene, il male, gli angeli, l'uomo, la donna, Dio, l'eternità, la morte, la vita. È unitario, non è frammentario. Punto 12, un suggerimento per usare le immagini. Pensate alla Sistina, noi abbiamo nella Sistina, si potrebbe fare l'insieme della storia di salvezza, abbiamo la creazione in alto, abbiamo la parusia, il giudizio, abbiamo sui lati l'Antico Nuovo Testamento. È interessante che in questo testo meraviglioso di Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo II diceva che la Bibbia attende l'immagine, attendeva Michelangelo, cioè la Bibbia che è tanto, che è parola di Dio, non è la parola di Dio completa, ma la Bibbia esige dell'altro. Non si può fare lezione solo con la Bibbia. È contro la filosofia cristiana, contro il pensiero cattolico cristiano. E per esempio lui dice, la Bibbia attendeva Michelangelo che ci facesse vedere la creazione. Per esempio parla dei nudi, dice la nudità dell'uomo quando era nudo, quando era dinanzi a Dio e si vedevano Dio e l'uomo, e tornerà a essere nudo quando Dio lo vedrà nudo l'uomo, perché l'uomo non dovrà più coprirsi, non dovrà più difendersi. I suoi pensieri, che noi, se gli altri sapessero i nostri pensieri, inorridirebbero, i pettegolezzi, le cattiverie, gli odi, Dio invece li denuderà perché purificherà il male. E infine il punto 13. Si potrebbe arrivare a Cristo, la vera immagine di Dio. Voi sapete che anche su questo punto il Nuovo Testamento riprende Genesi. San Paolo 2 volte dice che l'immagine di Dio è Cristo. Cristo è l'immagine perfetta di Dio, noi vedendo Cristo vediamo Dio, ma siccome noi siamo fatti a immagine di Dio, noi siamo fatti a immagine di Cristo. Quando noi vogliamo sapere chi è l'uomo, noi dobbiamo vedere Gesù Cristo e vedere la sua relazione con il Padre, la sua relazione con i fratelli. Noi ritroviamo noi stessi trovando Cristo. E voglio concludere con questa famosissima espressione di Gaudium Spes 22, che è stata in realtà ispirata da Giovanni Paolo II, che per quei tempi era Wojtyła, era uno dei padri conciliari, quando lui ispirò questa frase su cui aveva riflettuto moltissimo: in realtà solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. L'uomo è un mistero. L'uomo, la grandezza dell'uomo è che non è spiegabile semplicemente con la sua vita. Mi ha mandato una mia amica molto cara una frase ieri di Gabriel Marcel: il mistero è chiarificatore, il mistero è l'unica cosa che chiarisce, cioè non c'è chiarezza se io non mi metto dinanzi al mistero, perché il mistero esiste, cioè io devo passare per il mistero della mia vita che esiste viene chiarificato da un altro mistero che è quello del Dio che si fa uomo, del Verbo incarnato. Io vedendo il Verbo incarnato capisco il male, il bene, l'amore, l'uomo, la donna, la sofferenza, la grazia, la bellezza, la vita. E così via. Vi ringrazio della pazienza di questo corso e in bocca al lupo, che è il professore poi, e che non crepi il lupo, ma che non crepiate neanche voi. Grazie e buon anno.